Artissima.
Future in the Future, uno speciale di Radio Papesse dalla 14ª edizione di Artissima a Torino. Di cosa parliamo quando parliamo di musei? Come si configurano i luoghi dell'arte in Italia e all'estero? Come si sta evolvendo il Museo d'Arte Contemporanea? A queste domande cerca di rispondere This is Contemporary, la recente ricerca di Adriana Polveroni pubblicata da Franco Angeli. Un tentativo il suo di scattare un'istantanea di un processo evolutivo inarrestabile, quello del Museo d'Arte Contemporanea, che cambia perché cambia il pubblico, perché cambia in qualità e quantità l'offerta culturale, ma soprattutto perché cambia l'arte contemporanea. Quali sono le scelte da adottare affinché il museo non rimanga un contenitore superfluo? E qual è l'orizzonte per la fuoriuscita del museo nel territorio? Di questo hanno parlato Fabio Cavallucci, Pierluigi Sacco, Anna Mattirolo, Caterina Seia e Adriana Polveroni. Ma partiamo con Fabio Cavallucci, che ci introduce immediatamente a uno dei temi principali del libro, il paradosso dei musei d'arte contemporanea, tra conservazione e proiezione sulla contemporaneità.
Nelle presentazioni spesso si confonde il contenuto del libro che si sta presentando con il commento, con il giusto commento, la discussione su quell'argomento, ma siccome il libro è uscito ieri, credo che la prima cosa sia dare almeno un quadro di che cosa esso contiene e dei motivi per cui io ritengo che questo sia un libro molto ma molto interessante, un libro molto importante, anche nel momento attuale in cui cade. This is Contemporary di Adriana Polveroni è un libro, diciamo subito, scritto con un taglio giornalistico. Adriana è una giornalista, anche se viene dalla filosofia e viene da una lunga esperienza di conoscenza dell'arte contemporanea, fatta principalmente da giornalista, ma che l'ha vista spesso con noi alle inaugurazioni delle mostre, a vedere anche molto più di noi, diciamo, tutto quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. E quindi, diciamo, all'aspetto giornalistico, al taglio fruibile per tutti, aggiunge un elemento di conoscenza profonda del sistema dell'arte, delle opere e degli artisti. Ma direi che c'è una sorpresa in più, c'è un elemento in più interessante in questo libro, che è il fatto che non si tratta soltanto di una analisi fenomenologica di come, di che cosa stanno in Italia facendo, magari in collegamento nelle altre situazioni mondiali stanno facendo i musei d'arte contemporanea, ma tenta comunque di dare una lettura che sia una lettura anche critica, cioè cerca di capire come sta evolvendo e perché sta evolvendo il sistema museale. Credo che l'argomento centrale del libro sia quello che oggi è un po' il paradosso dell'essere museo d'arte contemporanea, ovvero museo è qualcosa che da una parte evidentemente nasce per conservare, magari per studiare, per divulgare qualcosa che già esiste, e invece il fatto che si tratti di arte contemporanea significa che è qualcosa di presente che sta succedendo in questo momento. E quindi il museo di arte contemporanea si costruisce su una sorta di paradosso. Perché questa proiezione sulla contemporaneità? Ci sono tanti motivi che Adriana Polveroni nel suo libro evidenzia. Intanto c'è il primo motivo, che è quello dell'arte. L'arte sta cambiando, l'arte non è più soltanto la pittura, la scultura, qualche cosa di statico. Sempre di più l'arte diventa tecnologia, diventa relazione, diventa qualche cosa che ha a che fare con il pubblico, cerca di muovere delle situazioni anche sociali, e quindi il museo deve rincorrere, deve adattarsi a questa modificazione dell'arte. Pensiamo, che so, agli interventi di Ricky Tiravanigia, che in gallerie, in musei, in biennali, anziché realizzare opere, produce, che so, una cucina in cui serve dei pasti a tutti i visitatori. Quindi un'arte che cambia, a cui il museo si deve adattare. Dall'altra c'è una questione mediatica che il museo deve inseguire, così come tutti gli altri partecipanti al sistema della contemporaneità, e quindi diventare un grande elemento di attrazione. E allora l'architettura, l'esempio ovviamente più noto e più famoso, ormai già ampiamente discusso, è quello di Gehry a Bilbao, ma tantissimi altri sono gli esempi anche in Italia di nuovi musei. Pensiamo al Mar di Rovereto, pensiamo ora naturalmente al Maxi di Roma, che attraverso l'architettura cercano di adattare, di manifestare una funzione proiettata verso un pubblico che deve essere ovviamente sempre più ampio. E infatti il pubblico diventa sempre di più un elemento importante per il museo. Non si tratta più soltanto di conservare, di consolidare, di storicizzare, ma si tratta di fare qualche cosa che in qualche modo favorisca l'accesso del pubblico, lo faccia diventare parte attiva. Questo pubblico non è più soltanto spettatore, in tanti casi deve anche diventare attore. Lo diventa in certe situazioni, attraverso certe opere, lo diventa quasi sempre quando il museo non offre più soltanto una mostra o un evento, ma offre anche ristorante, offre anche bookshop, offre delle anche importanti attenzioni sull'aspetto didattico che lo fanno sempre di più diventare attore di tutto il sistema. E quindi, come dire, avvicina il museo a quello che è il megastore. Per fare questo ragionamento, Adriana Polveroni, come dicevo, tocca anche dei tasti che sono di carattere filosofico, sociologico. Per esempio, uno degli aspetti che si osserva oggi nella edificazione dei nuovi musei è l'attenzione alla trasparenza, l'idea che in qualche modo il museo debba diventare parte della città e allo stesso tempo la città debba poter entrare facilmente all'interno del museo. Questa trasparenza però non è soltanto, come dire, un aspetto di democraticità positiva, è anche una funzione di controllo. Qui Adriana si ricollega per esempio alle tematiche di Foucault, che vedeva nel panottico, nel museo inteso come prigione, una forma di controllo. Non a caso il Pompidou nasce dopo il 68 anche per una volontà politica di controllare certe istanze, certi movimenti di ambito giovanile che ora trovano in Pompidou ad essere, come dire, visitatissimo, assolutamente fruito in modo enorme da masse di pubblico. Se il museo non conta più soltanto per quello che conserva, per la sua parte documentativa e di studio, ma per il fatto di portare tutti noi ad esserci in quel momento in un evento continuo che si ripete con la mostra, con altri eventi, eccetera, in fondo, come dire, è molto più vicino all'idea televisiva di un network, è molto più vicina all'idea di un reality di cui tutti noi facciamo parte.
Questa nuova configurazione museale, qual è il ruolo e quali sono le dinamiche di consumo del pubblico? Cerca di spiegarcelo Pierluigi Sacco.
A me viene particolarmente bene di parlare di quello che secondo me è un po' un tema sotterraneo del libro, ma che in un certo senso rappresenta un po' il suo doppio naturale, cioè quello del pubblico. Il nostro paese è passato da una rete museale per il contemporaneo praticamente inesistente a una rete invece molto ricca e articolata, che piuttosto magari si fa ancora fatica per tanti motivi a rendere così visibile, non tanto nel nostro contesto nazionale ma soprattutto nel contesto internazionale. L'altro vero grosso problema e l'altra vera grande opportunità è costituito proprio dalla costruzione di un pubblico dell'arte contemporanea, pubblico che, quando la rete museale italiana del contemporaneo era inesistente, era anche un pubblico estremamente settoriale, limitato, e come oggi invece è davvero a tutti gli effetti un pubblico di massa, perché si stanno cominciando a innescare sull'arte tutta una serie di dinamiche di percezione e di fruizione tipiche del consumo di massa, che da un lato sono interessanti e intriganti, dall'altro devono spingere però anche a una riflessione. Il problema della costruzione del pubblico in realtà oggi è un problema che ha a che fare con tutti i mercati culturali. Quello che invece si è capito negli ultimi anni, che il vero problema è che bisogna invece alzare il tiro e fare in modo che le persone si mettano in condizione di poter avere accesso a esperienze che siano per loro davvero stimolanti, davvero nuove. E credo che le vicende italiane di questi ultimi anni, non solo nel contemporaneo, ma nel tema più ampio della partecipazione, della costruzione dei grandi eventi culturali, ci fa vedere che chi ha saputo alzare il tiro si è costruito un pubblico. Il modello italiano dei migliori festival, cioè quelli che hanno lavorato da questo punto di vista con pochi compromessi su un'idea di fornire alle persone una panoramica, come dire, che non faceva sconti dal punto di vista della ricchezza del menù di offerta, ma che anche allo stesso tempo era una grandissima opportunità, un grandissimo stimolo, ha prodotto delle sorprese, che in realtà sono sorprese soltanto per chi non sa come funzionano questo tipo di meccanismi. Noi dobbiamo smettere, questo vale soprattutto per i musei d'arte contemporanea in Italia, di ragionare sui numeri in quanto tali e dobbiamo cominciarci a chiedere qual è il senso e la qualità delle esperienze che si fanno nei nostri musei. C'è un lavoro fatto recentemente dall'Istituto di Psicologia del CNR di Roma che a me sta facendo pensare molto e che è raccontato tra l'altro da Francesco Antinucci, il direttore di questa ricerca, nel suo libro Musei Virtuali. Loro hanno provato a cronometrare nelle sale centrali dei Musei Vaticani, nelle quali non ho bisogno di dirvi che tipo di opere ci sono e che tipo di ritorno di attenzione avrebbero queste opere se collocate nella giusta mostra evento, hanno provato a calcolare qual è il tempo medio di permanenza degli spettatori di fronte ai quadri, chiedendo poi alla fine del percorso di visita a questi stessi spettatori che cosa avevano visto, cioè cosa c'era nel quadro, chi era l'autore che l'aveva dipinto e così via. Bene, il tempo medio di permanenza è risultato di circa un secondo. Non dico ricordarsi che avessi dipinto un certo quadro, che uno potrebbe dire nozionismo, sì, ho capito, ma se ho appena visto un quadro e non mi ricordo neanche chi è l'autore, voglio dire, che stratificazione può lasciare questa cosa dentro di me, non dico tra 5 anni, ma tra 5 giorni, considerando che è appena uscito. Ma la gente non era in grado neanche di ricostruire che cosa aveva visto, cioè cosa c'era nel quadro. Il vero problema è che noi, se ragioniamo sulla base della tirannia dei numeri e non ci chiediamo che cosa queste istituzioni stanno costruendo dal punto di vista di capacità di avere accesso ai contenuti e esperienze culturali, come dire, falliamo completamente il bersaglio. Il lavoro che una serie di musei d'arte contemporanea stanno facendo in Italia in questi anni, che con pochissimi mezzi, ma con una grandissima lucidità e una grandissima pazienza, stanno costruendo nel tempo un pubblico dell'arte contemporanea. E questa è una cosa i cui risultati si vedranno tra qualche anno. Si vedono già da un certo punto di vista, ma su questi territori ormai l'arte contemporanea non è più un oggetto sconosciuto. È diventata, come dire, un aspetto familiare del palinsesto delle attività quotidiane delle persone, che non vuol dire che tu vai al museo tutti i giorni, però vuol dire che tu costruisci un interesse che trova uno spazio nella tua vita quotidiana. Quando viene chiesto alla gente che non ha esperienze di consumo o di fruizione culturale perché non le ha, sapete qual è la risposta modale, quella che ottiene più percentuale? Non ho tempo. È una risposta fantastica, perché in realtà è assolutamente appropriata, è vero. Queste persone non hanno tempo. Se pensiamo che tra questi ci sono studenti, disoccupati, eccetera, eccetera, uno dice no, teoricamente il tempo se non ce l'hai tu chi dovrebbe averlo? Però in realtà è vero, queste persone non hanno tempo, perché nel loro tempo mentale questa cosa non c'è. Cioè, quello che ci stanno dicendo è che io, come dire, del tempo che ho a disposizione per immaginare che cosa potrei fare, non dedico neanche una frazione di secondo al fatto che l'arte o la cultura possono essere un elemento di questo panorama. Quindi il fatto di non avere tempo significa che per tanta gente questa esperienza letteralmente è inconcepibile. Il punto è che un'esperienza inconcepibile in un contesto come quello che sta creando, cioè di una società e di un'economia che producono valore da tutti i punti di vista, economico, sociale, umano, soprattutto producendo e facendo circolare la conoscenza e le informazioni, è piuttosto contraddittorio.
Ed è sul pubblico dunque che si interroga Adriana Polveroni, attraverso un'analisi dei fenomeni di moda e consumo che accompagnano la frequentazione dei musei d'arte contemporanea.
C'è un grande ottimismo anche rispetto a questo pubblico, a questa giustamente, un ottimismo assolutamente giustificato, motivato, perché se non altro prima, come mi ha detto per esempio Ida Gianelli, prima non esistevano i musei in Italia e dunque non esisteva neanche il pubblico. Oggi cominciano ad esserci i musei e quindi ovviamente c'è anche un pubblico, cosa di cui tutti noi siamo molto contenti. Il punto però secondo me è questo, cioè l'interrogativo che a me sta parecchio a cuore è il seguente: che cosa fa questo pubblico dentro il museo? Cioè, perché la frequentazione di un museo è diventata un fenomeno di moda? Perché non andare al museo significa mancare a uno degli appuntamenti, delle occasioni proprio di consumo, direi, più che altro. Il consumo brevissimo di cui ci ha detto Pierluigi Sacco, che magari non dura più di un secondo, ma che è un consumo evidentemente che ha un significato, voglio dire, che va decisamente al di là dell'opera, che la scavalca, perché in un secondo non si fa niente, non si vede, penso neanche, cioè sicuramente non si legge, non si fa in tempo a vedere che cosa abbiamo davanti e non si legge la diga che accompagna l'opera, no? Allora secondo me nei musei si fa qualcos'altro, che è una, si realizza una ritualità in cui in qualche modo si compatta, si ricompatta un'identità sociale ma anche molto singolare, molto personale. Ecco, per me questo è stato un punto molto importante del libro, che ho sviluppato a partire da alcune indicazioni, secondo me molto preziose, che mi sono venute da un testo di Alberto Abruzzese. Io temo purtroppo che oggi questa frequentazione, la frequentazione dei musei, che talvolta ha delle cifre assolutamente inimmaginabili, cioè se pensiamo che il Guggenheim di Bilbao in 10 anni ha fatto 10 milioni di visitatori, la Tate Modern di Londra fa 5 milioni di visitatori l'anno, tant'è che verrà raddoppiata nel giro di un paio d'anni. In Italia non abbiamo assolutamente numeri, proporzioni di questo tipo, ma insomma il MART comunque, che è a sua volta in una città, insomma direi periferica, Rovereto, denuncia almeno 270.000 visitatori l'anno. Ecco, allora tutto questo va molto bene, ci fa molto piacere, però forse è il caso di interrogarsi in maniera più critica, più anche più severa direi proprio, su che cosa poi accade dentro questi musei, perché non è che non mi interessa, ma non penso sia un peccato mortale, ma forse neanche veniale, il fatto che si configurino sempre più spesso come dei megastore, perché come è stato sottolineato da diversi studi, il fatto che dentro un museo ci siano dei luoghi di accoglienza, cioè i cosiddetti servizi aggiuntivi, che ovviamente attraggono il pubblico. Mi è venuto da notare ultimamente che sta accadendo questo, i migliori ristoranti in Italia si stanno collocando nei musei, non è un fatto casuale, anche qui un fatto forse assolutamente benvenuto, però che insomma può far riflettere. Quindi non è il punto dei servizi aggiuntivi, semmai è la proporzione, come è stato notato varie volte, è quanto comunque riesca ancora a prevalere una missione culturale del museo rispetto ad una forma di intrattenimento. Allora, la missione culturale ovviamente di un museo d'arte contemporanea è qualcosa di molto complicato, perché appunto, come dico, il museo d'arte contemporanea si fonda su un paradosso, perché storicizza, cioè già dà legittimità storica a qualcosa che è invece in fieri, che è un work in progress, che è un lavoro assolutamente del presente, quindi lavora su questa non solo ambiguità, ma su questa divaricazione in qualche modo, divaricazione che è concettuale ma anche storica in qualche modo, storiografica, anzi non necessariamente storica. Però in questo appunto ho sempre invitato, con le amicizie che mi legano, ai direttori dei musei di innestare una marcia in più in tutto questo, no? Veramente di inventare qualcosa, di inventarsi qualcosa, di farlo anche magari tutti insieme per far crescere questo pubblico, per farlo qualificare.
Sul carattere innovativo e propulsivo del Museo di Arte Contemporanea si sofferma anche Caterina Seia, introducendo il tema del rapporto tra museo, territorio e tessuto socio-economico.
In Italia, soltanto in Italia, c'è una grande voglia di tempo presente. Che questi siano progetti strategici, spesso non lo sono, quando c'è voglia di crescita c'è disorganicità, ma c'è una grande voglia di essere protagonisti dell'oggi anche per progettare il domani. Ovviamente questa manifestazione non è omogenea in Italia, si concentra soprattutto, e lo sappiamo, nel centro, nel nord, e ci sono delle aree di grande assenza nel sud della nostra penisola. Però effettivamente, lo percepiamo già ad Artissima, c'è un mutamento strutturale della percezione del pubblico, dell'affluenza, dell'interesse, determinato anche da elementi di status, di moda, ma dal grande lavoro che è stato compiuto da amministrazioni locali lungimiranti, che hanno utilizzato la struttura come la cultura come leva strategica per lo sviluppo territoriale, ma anche dai musei che hanno interpretato di arte contemporanea il loro ruolo non solo nella storicizzazione, ma come veri e propri laboratori di pensiero. Questo che cosa significa? Perché un'azienda, un grande gruppo, a mio avviso, in Italia, si deve avvicinare a luoghi in cui si produce pensiero. Perché quando c'è un grande museo, lo vediamo qui, lo vediamo a Rivoli, lo vediamo ora al Mambo, lo vediamo a Bergamo, ci sono nuove idee, c'è una nuova energia che attraversa il territorio e sono elementi fondamentali per l'innovazione e sono elementi fondamentali per lo sviluppo sostenibile. Quindi le imprese che agiscono in quei territori hanno profondamente l'interesse di essere elementi partecipi, finanziando, dando denaro, certamente, perché le buone idee hanno bisogno di energia per camminare, altrimenti non rimarrebbero soltanto storia documentale, ma anche essere veramente consapevoli di ciò che si sta costruendo. Chiudo ancora con una breve considerazione. Non significa che l'impresa debba contaminare le scelte scientifiche, artistiche, l'indirizzo, l'identità di un museo avvicinandosi, ma significa che può portare quelle competenze anche organizzative e, perché no, anche quelle energie a volte di comunicazione, però energie nuove, nuove prospettive. Un museo per un'impresa è anche un luogo in cui si possono stimolare nuove aperture mentali. Per un gruppo come il nostro, e lo leggiamo proprio in questi giorni, il mondo di questa settimana, cioè si parla tantissimo di art-based learning, comunicazione attraverso l'arte, e che non significa insegnare ai manager a riconoscere gli artisti, non è soltanto questo, ma attraversare questi luoghi di qualità che in sintesi con le loro metafore sono una palestra di nuove visioni che ci allontanano dai codici consolidati. E chi più ha bisogno di guardare il nuovo di chi dirige un'impresa, che sia questo un gruppo bancario, una piccola impresa che ha avuto nel suo DNA, nella sua forza, la capacità di innovare, ma lo deve continuare a farlo, perché non c'è soltanto la Cina, ci sono nuovi mercati, ci sono nuove sfide. Allora, il museo per un'impresa è un luogo ricchissimo di stimoli culturali. Questo non significa contaminazione, appunto, di identità. Committenze, si parla di mecenatismo, io rivedrei proprio il concetto del mecenatismo in una logica nuova di partnership di lungo periodo. Non condivido assolutamente le posizioni determinate da esigenze di finanziamento che hanno cambiato la morfologia anche di comunicazione di grandi musei internazionali, che sono pervasi più dalla visibilità dello sponsor rispetto alla visibilità del museo stesso. Non condivido il ruolo delle imprese, soprattutto negli Stati Uniti, che agiscono in modo intenso nelle istituzioni, entrando nel board, condizionandone anche pesantemente le scelte. Ci sono altri profili di collaborazione. Stiamo lavorando, ad esempio, con il Mambo, nuova realtà, giovane, diretta con grandissima lucidità, che in poco tempo è già motore per il territorio, ma veramente motore di sviluppo, con l'università che è di fianco. Col Mambo non c'è commissione scientifica, ma c'è la volontà di mettere insieme un posizionamento che parte dall'Italia per consentire agli artisti, se mi consentite, non solo i giovani ma anche i middle career, di vivere anche internazionalmente delle esperienze forti, con delle produzioni importanti, che significano anche innovare nell'arte, innovare il linguaggio e presentare il brand del paese a livello internazionale.
E sempre a proposito del rapporto tra musei e territori, ma partendo da un altro punto di osservazione, Adriana Polveroni parla di scollatura tra politiche culturali promosse e strutture museali, di neocolonialismo culturale e omologazione dell'offerta che non tiene conto delle specificità locali.
Il Museo di Arte Contemporanea si sta sviluppando in un'articolazione in qualche modo ambigua, secondo me in una sorta di forbice, tanto più è un luogo aperto anche dal punto di vista architettonico, destrutturato, è una piazza in qualche modo che viene agita dal pubblico in apparente totale libertà, tanto più invece, secondo me, incarna al tempo stesso una sorta di pensiero unico, cioè è veramente un hotspot del neocolonialismo globale. E questo lo si vede, lo si può capire dall'osservazione di alcuni dati, però piuttosto significativi. Anzitutto la collocazione. C'è uno studio recente per cui fa proprio una sorta di mappatura planetaria della collocazione dei musei. Si collocano tutti su una stessa latitudine e ovviamente concentrati in Occidente, diciamo nella fascia centro-settentrionale europea, e da lì continuando con una linea, insomma, arriviamo ovviamente negli Stati Uniti, abbiamo pochissime presenze in Sud America, scarsissime presenze o quasi nulle presenze in Africa. E poi arriviamo invece in Oriente, dove cominciano a sorgere degli importanti musei, cominciano appunto, è veramente il caso di dire, i quali però in qualche modo sposano delle scelte proprio, non solo concettuali ma anche curatoriali, molto simili, molto conformate in qualche modo proprio alle scelte occidentali. Questo è un fenomeno, secondo me, che riassumerei insomma con il nome Museo Fotocopia. È un problema piuttosto serio, perché in qualunque parte del mondo noi andiamo, generalmente io sono una che viaggia parecchio per musei, però mi trovo quasi sempre i musei, cioè veramente cominciano ad essere un po' dei non luoghi che in realtà si configurano più come super luoghi, perché sono creati, fatti da grandissimi architetti, dentro ci sono dei super artisti, e però insomma non si distinguono gli uni dagli altri. Addirittura, secondo me, qui è accaduto anche un fenomeno molto particolare, che è dato dalla smaterializzazione proprio dell'opera contemporanea, per cui molti artisti lavorano per esempio con video, con still, eccetera, e addirittura riescono, non sono loro stessi, ma sono le gallerie, i direttori dei musei evidentemente che li accettano e li chiedono anche, distribuiscono nei vari musei del mondo, cioè da una parte la still appunto, dall'altra il video, dall'altra magari addirittura, come accade nel caso di Murakami o anche di Matthew Barney, grossi nomi appunto di garanzia del sistema dell'arte internazionale, delle installazioni che secondo me sono una sorta di feticci plastici appunto di questa idea. Tutto ciò che cosa produce? Produce ovviamente una scarsa o quasi nulla aderenza poi territoriale, cioè questi musei in realtà non dialogano con la realtà in cui si trovano ad agire, e questo per esempio crea ovviamente delle scollature rispetto al pubblico e anche un po' all'identità del museo.
E infine, come esce l'arte dal museo? Quali sono le caratteristiche del rapporto tra il pubblico e l'arte pubblica? Quali sono i suoi promotori? Adriana Polveroni ci parla di iniziative locali, di ambiguità legislative e di spazio pubblico come luogo di sperimentazione.
Il museo ha sempre in qualche modo garantito, ha sempre avuto anche una funzione molto precisa, e cioè quello di permettere una scelta. Chi va a un museo varca una porta, paga un biglietto perché ha deciso di vedere delle opere. Nel caso dell'arte pubblica tutto questo, questo filtro importante in qualche modo del museo non c'è più, cioè l'arte pubblica tende, veramente dialoga, entra nel vivo della società, al di là di ogni membrana, al di là di ogni filtro museale. Questo comporta, a mio parere, è un argomento sul quale ho lavorato molto nel passato, una grossa responsabilità di chi promuove progetti di arte pubblica, proprio perché non esiste, cioè non c'è la possibilità della scelta. L'arte è qualcosa che si incontra per strada, lungo la tua strada che per casa, il tuo percorso per andare in ufficio, lungo un bosco che tu attraversi per fare una passeggiata. Questo significa che tu appunto non la scegli. Va tutto bene perché si è detto insomma che l'arte appunto deve dialogare, deve essere parte della vita di tutti i giorni, cioè è il sogno in qualche modo questo, no? Che l'arte entri e sia parte e patrimonio della vita di tutti i giorni, però questo significa anche che secondo me in nome di questo principio, in nome di una certa autenticità, di una certa aderenza, adesione diretta e concreta con l'opera, siano nati molti equivoci, cioè in nome dell'arte è stato possibile fare qualunque cosa. È stato possibile varcare territori impervi, raggiungere luoghi quasi incontaminati, entrare in luoghi che non erano assolutamente deputati all'arte. È curioso notare che rispetto allo spazio, l'arte contemporanea abbia messo in atto la stessa attitudine che ha messo in realtà verso il corpo nel Novecento, cioè il corpo nell'arte è stato esibito, umiliato addirittura, perché tutto questo non era pornografia o oscenità, era semplicemente un modo per spostare sempre più avanti il confine della libertà dell'arte. E così ugualmente è successo con lo spazio. L'arte pubblica ha creato anche dei problemi, cioè ha incontrato dei problemi con le leggi proprio, perché a volte addirittura sono stati scambiate delle opere di arte pubblica per manufatti abusivi. È successo in Sicilia con Fiumara d'Arte, è successo in Friuli con la collezione Marzona, succede abbastanza spesso, insomma, non solo in Italia, ma anche all'estero. Cosa significa tutto questo? Che evidentemente l'arte pubblica avrebbe bisogno di una legislazione diversa, cioè che sia identificata come opera d'arte, qualcosa che fuoriesce dal museo e che si realizza appunto nel territorio. Questo è un discorso piuttosto delicato, se ne parla da diversi anni, non è stato fatto ancora quasi niente in realtà fino ad oggi, ma insomma spero che l'argomento si affronti, anche perché poi l'arte pubblica si sta sviluppando sempre di più e quindi in qualche modo l'urgenza è sempre più forte. Sono abbastanza curioso di due fenomeni, secondo me. Allora, l'arte pubblica a un certo punto, verso la fine degli anni 90, metà fine anni 90, è stata abbracciata con apparente grande entusiasmo dalle istituzioni, secondo me per un motivo abbastanza semplice. Innanzitutto perché costava meno fare un'installazione fuori piuttosto che realizzare per esempio un museo, mettere in piedi una collezione, eccetera. Dava visibilità perché era un momento storico in cui di questo si parlava molto, cioè c'era questa sensibilità sociale e culturale piuttosto spiccate, quindi insomma le cose tornavano bene concettualmente, e d'altra parte appunto c'era la possibilità veramente di farvi arrivare il pubblico senza dover organizzare una mostra, eccetera. È abbastanza curioso d'altra parte che le iniziative più significative in questo ambito qua sono state fatte in Italia dai privati, cioè parliamo della è una collezione privata parzialmente aperta al pubblico della collezione della Fattoria di Celle, della collezione d'arte ambientale. Parliamo della Sicilia di Fiumara d'Arte, addirittura nata in maniera più che provocatoria, in maniera fortemente oppositiva verso le istituzioni, verso lo Stato, nel momento in cui Antonio Presti fa realizzare le sue sculture monumentali, in quel caso si parla degli anni 80 addirittura, su demanio pubblico senza chiedere i permessi. Nascono processi a non finire, alla fine lui ricorre addirittura in Cassazione per sanare tutta la situazione. Infine, per esempio, Arte all'Arte, ancora più contraddittorio secondo me, perché addirittura assistiamo a un segmento di mercato, perché è una galleria, sia pure nell'altra versione, cioè di un'associazione culturale, che si trova a svolgere un ruolo di supplenza delle istituzioni.